Dicevamo che la sociologia, come abbiamo detto, parte in una condizione disagiata, perlomeno al momento in cui comincia, che però la mette in una condizione particolarmente buffa per quanto riguarda l'oggi, perché diciamo che la sociologia in qualche modo è abituata a trovarsi in oscillazione. È una disciplina che non è mai riuscita a trovare un assetto definitivo, perché probabilmente confrontata con un oggetto così complicato come la società è difficile riuscirlo a trovare, insomma, soprattutto se si seguono le pretese del paradigma corrente, che sono quelle, credo di avervelo già accennato, di riduzione a una chiave di lettura unica della realtà. Riduzione a una chiave di lettura unica della realtà vuol dire, in una parola, riduzionismo, che è un po' una ripetizione ma è utile tenerlo presente, perché sul problema della riduzione dovremo perdere un po' di tempo, nel senso che una delle questioni con le quali toccherà confrontarsi è senz'altro quella della natura della conoscenza. Credo di avervi detto l'altra volta che l'idea che studiate da 13 anni e studiate sempre allo stesso modo è un'idea un po' problematica, ecco. Quindi sarebbe opportuno che cominciaste a capire un po' meglio quello che succede, anche perché uno dei grandi problemi della conoscenza è che se non capisci come la stai usando o cosa dovresti capire, oltre a un certo livello non vai, chiaramente, no? Quindi l'idea generale è che, essendo voi comunque, per tutti i motivi del caso, della traiettoria personale e via discorrendo, qui manifestiate un certo interesse nella questione, visto che questo dovrebbe essere l'ultimo grado di, no? O perlomeno il penultimo, se qualcuno di voi poi farà magistrali, o addirittura il terzultimo, se qualcuno di voi farà anche il dottorato, ma non si può mai dire. Diciamo che in linea di massima è uno dei livelli, no? Massimi di preparazione. Quindi sarebbe opportuno che da questo posto usciste con delle idee un tantino più, no? Elaborate di quelle che potrebbe avere chiunque altro, perché se no uno si chiede che ci sto a fare io qui, di preciso, potevo fare altro che mi divertivo di più. Allora, il problema della riduzione è esattamente questo, ovvero sia che noi nella conoscenza comunque dobbiamo ridurre la realtà, perché la realtà è troppo complessa. Detto questo, vi ho già parlato del mito del letto di Procuste?
No.
Bene. Allora, dicevo, detto questo, il problema diventa un altro, ovvero sia quanto riduciamo, come riduciamo, sappiamo di ridurre? Perché queste sono domande che non sono ovvie, le cui risposte sono tutt'altro che ovvie. Un po'. In particolare perché appunto noi abbiamo questa strana idea per la quale conoscere e pensare sono attività quasi naturali, le potremmo mettere fra le famose virgolette. Invece non lo sono, il grande problema è esattamente quello. Conoscere e pensare richiedono strumenti, richiedono consapevolezze, richiedono direi umiltà, perché appunto sono gesti bellissimi per certi versi, perché ci connotano in larga misura in quanto esseri umani, ma sono gesti impegnativi e non portano dove noi pretendiamo che portino, ovvero sia non danno in linea di massima nessuna certezza. Una delle cose che probabilmente il XX secolo ci ha insegnato è che l'unica certezza che noi possiamo raggiungere è una certezza basata sulla fede e non certo sulla scienza. Questo è proprio il fondamento della questione. Poi vedremo un po' meglio perché, ma ad ogni modo, insomma, il discorso è questo. Allora, in una cultura, come abbiamo visto l'altra volta, che si caratterizza per un paradigma out-out, che si scrive sempre con la A, come vi ricordo, per sicurezza, è chiaro che il tentativo appunto non possa che essere quello della riduzione ad uno, quella che chiamavano i latini reductio ad unum, ovvero sia, scartando di volta in volta le diverse opzioni, rimanere con una soluzione funzionante. Okay. E di conseguenza abbiamo visto che, traducendo questo movimento più ampio in campo sociologico, siamo arrivati a una opposizione fra struttura e azione. Ovvero sia, cosa studia la sociologia, che si connota come nuova disciplina nata dopo la fine del vecchio ordine per cercare di capire cosa sta succedendo, dare alla borghesia gli strumenti di autoriconoscimento e di messa in forma del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. La sociologia ricerca o la struttura o l'azione. Che vuol dire questo? Vuol dire che si concentra in particolare tanto per cominciare a inanellare un po' di opposizioni binarie, sull'aspetto statico della società o sull'aspetto dinamico della società. Perché la struttura, evidentemente, la possiamo adottare come, vediamo se me lo ricordo, un insieme di elementi relativamente correlati, interdipendenti e interconnessi, e stabili nel tempo. Che vuol dire? Vuol dire che la struttura è quella che in qualche misura garantisce alla società la sua riconoscibilità nel tempo, la sua transgenerazionalità, perché uno dei crucci, diciamo, uno dei compiti che la società, i gruppi, le culture devono far propri è quello di continuare, no? Di generazione in generazione, cosa che non è ovvia, ovviamente, come oggi si comincia a constatare in modo abbastanza evidente. Non è ovvia perché ci sono dei ruoli giocati dalle agenzie di socializzazione, come vedremo, ci sono dei ruoli giocati dalla memoria, dei ruoli giocati dal progresso che alterano i riferimenti, i modi in cui vengono comprese le cose, ciò che fa parte del discorso comune e ciò che non ne fa parte, no? Quindi man mano che si cresce ci si accorge che è più difficile trovare cose in comune con quelli che vengono dopo. Io fino a qualche anno fa, vabbè, diciamo, fino a qualche decina d'anni fa, insomma, vabbè, fino a qualche tempo fa, tanto per dirla così, non avevo grandi difficoltà a capirmi con quelli a cui insegnavo, perché avevamo un background culturale molto simile. Adesso devo fare salti mortali per trovare qualcosa con cui farmi capire da voi, perché la gran parte di quello che per me è ovvio voi non l'avete mai sentito nominare. Romanzi, film, serial anche ultimamente, cioè c'è una obsolescenza molto più veloce oggi come oggi delle cose. Prima, una volta che avevi letto un romanzo, te lo ricordavi, no, tranquillamente. Adesso l'ultima serie non sai più qual era rispetto a quella prima, insomma diventa tutto abbastanza complicato. Non sappiamo se sia una peculiarità del tempo, probabilmente lo è, perché questo tempo è molto più veloce, molto più accelerato, molto meno solido, come forse avrete sentito dire, se avete sentito parlare mai del famoso Bauman e della modernità liquida. Tutte queste cose qui vogliono dire esattamente questo, ovvero sia che c'è meno resistenza, meno sostanza, meno stabilità, manco a dirlo. Quindi la struttura si interessa di questi aspetti, di quello che rimane nel tempo e fa sì che noi si possa dire di far parte della stessa cultura di 50, 100, 300, 500 anni fa, anche se evidentemente le differenze sono maiuscole. Però se ci fate caso e lavorate un po', come vi ho detto più volte, su una specie di autoascolto, vi renderete conto che anche qui di fatto stiamo ripetendo la storia, cioè le storie si ripetono a livelli diversi. E per questo è forse il caso che vi parli dei livelli di analisi della sociologia, così almeno ci arriviamo il pensiero. La sociologia si articola su tre livelli di, come dire, generalità, no? Uno è il livello micro, che ha a che fare di solito con le interazioni dirette tra attori. Quindi diciamo che in qualche misura attualmente stiamo instaurando una microdinamica qui. Ma non solo, perché il livello meso è quello dell'interazione dei soggetti agenti con le istituzioni. E per certi versi voi qui state facendo anche questo, perché vi recate in spazi e avete a che fare con persone che sono sì persone, ma sono anche parti di istituzioni. Nel mio essere Fabio D'Andrea sono una persona, nel mio essere docente di sociologia generale sono un'istituzione. O faccio parte di un'istituzione, o sto per un'istituzione. Quindi nel momento in cui voi avete a che fare con me qui, di fatto non è semplicemente un rapporto micro, ma è già un rapporto meso, perché io in qualche misura rappresento l'istituzione. Dimmi.
Quindi micro è l'interazione tra persone e mezzo è l'interazione con istituzioni.
Tra persone e istituzioni, esatto. Mentre macro, è l'ultimo, è il livello di rapporto fra istituzioni. Ovviamente, come probabilmente capirete anche con un minimo di buonsenso, il rapporto fra istituzioni di solito ha comunque luogo tra persone. E qui comincia a entrare in gioco il concetto di ruolo, che è un concetto che ci impegnerà abbastanza, credo che gli dedicheremo tutta la prossima lezione, suppongo, perché è un concetto fondamentale, che sta appunto a dirci questo, ovvero sia che in certi momenti della pletora di possibilità rappresentative che abbiamo in noi ne assumiamo alcune che fanno sì che siamo non proprio esattamente noi, siamo parte di qualcos'altro, stiamo per qualcos'altro. E di conseguenza da questo punto di vista andiamo trattati non col virgolette rispetto dovuto alla persona, ma col rispetto dovuto all'istituzione. Questa cosa sembra essere, come dire, sembra essersi persa ultimamente nella percezione di, in generale, no? Ogni volta qui ce la si prende col Presidente della Repubblica, perché chi sta facendo il Presidente della Repubblica in quel momento non ti sta simpatico, ma non è quello il punto, no? Come il Presidente del Consiglio, come il deputato, come il leader di qualcos'altro, in quel momento il leader di qualcos'altro, che ti piaccia o no, non è quella persona specifica, o perlomeno non è importante perché è quella persona specifica, ma è importante perché si trova a fare il leader della forza politica, dell'organizzazione, di quello che volete. Okay? Quindi, come vedete, il discorso del ruolo è un discorso nel quale ci sono delle quasi discontinuità della rappresentazione. Sei tu, ma non sei tu. Sei tu, vorresti fare cose, non puoi farle perché in quel momento, in quello specifico, in quella specifica circostanza, non sei soltanto tu, ma sei anche, no, tutto il resto che ti porti dietro. E questa cosa è splendidamente esemplificata da un racconto della, diciamo, del leggendario romano. Saprete che io sono romano, sono abbastanza fiero di essere romano, quindi ogni tanto indulgo. E ci fu questa storia di un famoso console che si recò in Egitto per sedare una rivolta, e ci andò da solo. E quando i ribelli gli dissero: ma tu che sei venuto a fare qui da solo? Lui disse: io non sono qui da solo, con me ho Roma. E loro se ne andarono, perché al tempo la cosa era assolutamente evidente, nel senso che lì non era l'uomo, era tutto ciò che Roma significava in quel momento, che era lì davanti e stava dicendo: andate a casa, perché non è opportuno che ci si azzuffi. Capite che c'è bisogno di una sensibilità particolare per capirle queste cose, no? È lì il problema della questione. C'è bisogno di uno sguardo non particolarmente disincantato, credo che abbiamo accennato al disincanto l'altra volta, no? Ecco, lo sguardo disincantato è quello che vede semplicemente l'uomo in carne ed ossa, ed è un peccato, anche perché fa funzionare male la società, perché in quel momento ovviamente, no, noi richiediamo una serie di consapevolezze un po' più articolata di quello che è normalmente il nostro modo di fare. È vero, come credo di avervi già accennato, che dalla modernità in poi abbiamo teso a far collassare tutti questi livelli di complessità, e non credo che sia stata granché una buona idea, se devo essere onesto, nel senso che aver percezione delle diverse componenti in gioco negli scambi sociali non è una cattiva idea, anzi è un'ottima idea. Tant'è che ci sono delle culture, come per esempio quella giapponese, anche contemporanea, che hanno addirittura tre diversi tipi di lingua a seconda delle circostanze nelle quali ci si incontra e dei ruoli che vengono rivestiti, che comincia a essere un tantino complicato, però diciamo che è piuttosto lineare nel momento in cui lo applichi, perché sai perfettamente in che tipo di situazione ti trovi. Allora, detto questo, il punto della struttura, come vi dicevo, è questo di garantire una riconoscibilità. E come vi dicevo, la storia è simile a quella che viviamo noi, no? Ci sono sempre queste sovrapposizioni fra esperienza del singolo ed esperienza del gruppo, perché voi forse ancora siete piccoli, ma credo che già vi possa essere balenato che voi vi ritenete gli stessi, ma rispetto a quelli di 5 anni fa siete radicalmente diversi, rispetto a quelli di 10 anni fa siete radicalmente diversi, eppure percepite in linea di massima, senza grandi problemi, il fatto di essere ancora voi, no? E questo è il punto. Abbiamo parlato del contraddittoriale l'altra volta? No. Ok, allora poi ne parliamo. Ad ogni modo, è questa esperienza abbastanza strana, no? Di essere radicalmente diversi ma sempre uguali, che è in qualche misura in gioco. E vale anche per le culture. Noi sappiamo benissimo che con la cultura di Dante non abbiamo niente a che fare. O perlomeno pensiamo di non aver niente a che fare, però di fatto la usiamo come inizio per la nostra cultura. Quindi quando comincia la cultura italiana con la Divina Commedia, ok? E vogliamo dire che quelli del 1200 e noi siamo la stessa cosa? No, evidentemente no. Però altrettanto evidentemente c'è qualcosa che non riusciamo a dire, che non riusciamo a definire, che esorbita le nostre strategie cognitive attuali, che ci dà questo senso di continuità, no? E quindi la struttura si focalizza su questo. mentre l'azione, come dicevo prima, si concentra invece sul fattore dinamico. L'azione mette in luce quanto l'agire umano, che sia esso individuale o collettivo, attraverso gruppi, istituzioni, libera iniziativa, quello che volete, sia in grado di modellare il presente, di orientarne i percorsi verso esiti futuri più o meno alternativi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, mentre da una parte accentuiamo appunto questo valore della stabilità, della continuità, dall'altra accentuiamo invece il valore della dinamica e del cambiamento. Una cosa che è opportuno che vi ricordiate e che teniate a mente è che stiamo parlando della stessa società. Non è che parliamo di società diverse, parliamo della stessa società, della quale mettiamo evidentemente in luce aspetti che invece non sono così ovvi e non sono così in qualche modo commensurabili. Che volevi dirmi, scusa, mi stava passando di mente?
Del ruolo che ha per esempio una persona, il Presidente del Consiglio, no? Uh-huh. Di solito è visto, anche quando è in giro da solo, è visto più come Presidente del Consiglio che come persona in sé con nome e cognome.
Beh sì, in linea di massima sì, nel senso ci sono dei ruoli che dovrebbero essere perlomeno, come dire, assorbenti delle specificità individuali. È chiaro che anche chi riveste i ruoli dovrebbe ricordarselo, questo è ovvio. Però diciamo che insomma, partecipando un po' tutti a questa dinamica, potremmo ristabilire un minimo di articolazione verticale nella società, la quale al momento è un tantino invece spappolata, come giusto appunto in una pozzanghera, trattandosi di una società liquida, quindi non è che ti puoi aspettare moltissimo una società liquida in quanto a escursioni verticali. Comunque, dicevamo, è ovvio, come vi dicevo, che parliamo dello stesso oggetto, ne parliamo in modi radicalmente diversi, quindi uno direbbe, vabbè, ma che sono deficienti questi che fanno queste teorie, che non si rendono conto che non possono ragionare in questo modo? Beh no, possono in effetti, perché? Perché, vi ho detto chi erano i vari responsabili, diciamo, iniziali di queste teorie, credo di sì, Durkheim per la struttura, Weber per l'azione, Simmel per quello che sto per dirvi, perché appunto c'è bisogno di rimettere un po' le cose insieme, quindi potremmo indicare in Simmel il primo che ci ha pensato. Ma ad ogni modo, non è che Weber o Durkheim fossero ciechi e non si rendessero conto che effettivamente stavano tralasciando qualcosa, no? Chiaramente se ti concentri sulla statica perdi la dinamica, se ti concentri sulla dinamica perdi la statica. Il loro punto di vista era invece, ed è quello di tutta la nostra operazione cognitiva da 3.000 anni a questa parte, che all'interno di queste complicate situazioni che vengono conosciute esistano di fatto dei rapporti di dipendenza tra variabili. Fate un po' di matematica, ve ne intendete qualcosina? A convenzione proprio alle stelle, bene, sono contento. Allora, diciamo che tanto per capirsi, quello che qui interessa è una equazione estremamente semplice, una cosa che dovremmo essere in grado di capire tutti, ovvero sia che una variabile detta dipendente, y, è funzione di un'altra, che invece è indipendente ed è x. Che significa questo? Significa che al variare di x varia anche y. Quindi io cosa devo studiare di queste due variabili? Studio x e capisco anche y. E questo è esattamente il modo nel quale noi ragioniamo sempre. Cioè tutte le operazioni della cultura occidentale nelle quali si privilegia un aspetto implicano, se non viene detto in modo più chiaro, che quell'aspetto è la variabile indipendente. Ok? Quindi non è che tutto il resto io non lo veda, ma lo vedo sotto luce di dipendenza da un fattore altro. Ok? Vuol dire perciò che se io ragiono in termini di struttura dirò che x è la struttura e di conseguenza y in quanto azione non è importante da studiare, perché mi basta capire x e capirò pure y. Ci siamo? Allo stesso modo, se sono un teorico dell'azione dirò che x è l'azione e y è la struttura e di conseguenza non vedo perché studiarla, visto che è dipendente da ciò che fa x. Ok? Questo è il trucco che ci siamo inventati, che spesso e volentieri funziona. Oggi purtroppo funziona meno. Perché funziona meno? Perché la nostra conoscenza è arrivata a delle vette di specializzazione, raffinatezza, diciamo, chiamiamola così ancora, se vogliamo, tali per cui i conti cominciano a non tornare più, perché questo è un approccio purtroppo abbastanza rozzo per certi versi. È abbastanza rozzo perché, tanto per dirne una, perché sembra imporre alla realtà quel famoso paradigma out-out di cui parlavamo prima. In questo caso abbiamo X e Y, o l'una o l'altra, ma potrebbe darsi che ce ne siano altre. Chi ci autorizza a ritenere che una realtà complessa come quella nella quale viviamo possa essere ridotta comunque a due variabili? Già quello è un passo abbastanza, no? Come dire, non solo, ma due variabili delle quali una è ulteriormente riducibile all'altra. Non so se vedete l'andamento, no? A imbuto della questione. Tutto quanto il nostro comprendere il mondo, il nostro conoscere il mondo, ruota attorno a questo meccanismo costantemente di riduzione radicale a un fattore. In questo caso o l'azione o la struttura, come abbiamo detto. Ed è un meccanismo di conoscenza abbastanza caro per molti versi, no? Perché lo vediamo attraverso un mito greco, stavolta non romano, perché i greci, diciamo che a miti erano più bravi. Bisogna essere onesti e dare, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Allora, c'è uno dei miti greci che amo particolarmente, è quello del letto di Procuste. Ora, questo Procuste chi era? Era un tizio particolarmente antipatico che un bel giorno prende possesso di un passo montano sul Monte Coridallo in Grecia, dove passa la strada che unisce Atene a Delfi. E come tutti i cattivi di tutti i miti che noi abbiamo in catalogo, e parlo di tutti i miti di tutte le culture, quindi c'è qualcosa di estremamente continuo in questo discorso, esige un pedaggio. D'altronde, se te prendi la briga di occupare un passo, poi qualcosa toccherà che te ne torni, come si dice. E che fa Procuste? Che chiede, secondo voi? No? Questo è uno dei tipici esempi dell'economicismo corrente. Nei miti dei soldi non gliene frega niente a nessuno. Bei tempi, quelli devono essere, effettivamente. Eh? Questo potrebbe già essere, questo già potrebbe essere più vicino, non proprio. Chiede ai passanti di sdraiarsi sul suo letto. Dice, vabbè, tutto qui. No. Qual è il problema? È che lui fa passare solo quelli che sono del formato del letto. Gli altri li adatta. In modo brutale, diciamo, quindi se sono troppo lunghi taglia quello che resta, se sono troppo corti tira finché non si rompono, se sono stretti li allarga, insomma tutte cose abbastanza, come dire, granghignolesche per molti versi, che a un certo punto causano un estremo disagio evidentemente alle città coinvolte, le quali, ora non mi ricordo più se è Teseo o Perseo, perché mi fregano sempre, forse Teseo, si trovano ad avere un eroe che passa per la zona e gli dicono, senti, abbi pazienza, vai a risolvere questa questione, perché insomma è seccante uno che continua a sfasciare la gente. Okay. Allora l'eroe in questione, appunto Teseo o Perseo, al momento non mi ricordo, va e uccide ovviamente Procuste. Come lo uccide? Lo mette sul suo letto. E scopriamo che Procuste, come tantissimi di questi rompipalle che impongono le cose, non è a norma di se stesso, no? Come un tizio con i baffetti che diceva che dovevano essere tutti alti e biondi, non so se vi ricordate, ecco, più o meno succedono queste cose buffe per le quali non abbiamo questo, però di fatto Procuste non è a misura del suo letto. Perché vi parlo di questa cosa? Tenete presente che questo è un mito millenario, che dimostra, secondo me, che il discorso mitico spesso e volentieri è molto più avanzato di qualunque discorso logico e razionale noi riusciamo a mettere insieme. Perché di fatto questo racconto di Procuste descrive perfettamente il modo in cui noi conosciamo. I processi conoscitivi umani sono questi. E quindi ci mette parte di una serie di cose che normalmente non associamo con i nostri discorsi, no? Per esempio il fatto che conoscere è un atto brutale. Perché Procuste non è che, come dire, adatta con gentilezza. Procuste adatta con violenza, con brutalità le cose. Le rompe, le riduce, le snatura per qualche verso, pur di farle stare sul suo letto. Quindi conoscere è un gesto violento. Strano, però è vero. Se ci mettessimo a vedere le varie etimologie si dovrebbe fare un lavoro molto bello, molto lungo, molto, molto che non vi interessa, però sarebbe interessante uguale in generale, perché appunto vedremmo che i termini che descrivono questo modo di conoscere sono anch'essi in qualche modo violenti, no? Concetto, dice che c'è de violento in concetto. Concetto vuol dire cum capere, o vuol dire, quindi vuol dire radunare, ammassare, ammucchiare. E non è detto che questo ammassare e questo ammucchiare debbano essere fatti con gentilezza. Il punto è questo. Il concetto è uno strumento che brutalizza la realtà. La brutalizza in un certo senso, peraltro. Tenete presente che cosa fa un concetto. Il concetto esprime l'idea di una classe di oggetti. Ed è un procedimento che parte con Platone, come saprete, uno degli strumenti che viene messo in forma, anche se era già cominciato qualche tempo prima, però insomma non era il modo attraverso il quale si conosceva prima, che era una conoscenza completamente diversa. Ma con Platone nascono le idee, no? E le idee cosa sono? Sono un'ambizione divina dell'essere umano, ovvero sia un riferimento invariabile, eterno, a oggetti che invece nel mondo sono deperibili, passano. Sono tutti diversi, generano apprensione, generano inquietudine. La varietà del mondo è qualcosa con cui noi non siamo molto abituati a fare i conti. Quindi la riduciamo, tanto per dirne una, ai concetti fondanti. Quindi io non parlerò di tutte le sedie delle quali potrei parlare, no? Perché le sedie sono tante, sono fatte diversamente, disegnate diversamente, più o meno comode, insomma sappiamo che ce ne sono migliaia di modelli di sedie, ma quando io dico sedia mi riferisco all'idea di sedia, che di fatto non è nessuna delle sedie che io conosca, ma in qualche misura le riassume tutte. Cos'è che perdo? Guarda caso, perdo le qualità degli oggetti. Il letto di Procuste mi costa tutto ciò che ha a che fare con la corporeità della sedia, col suo essere comoda o scomoda, col suo essere rossa o verde, col suo avere due, tre, quattro modi di sospensione, con la sua linea, con l'estetica che mi dà, col piacere che mi dà a sedervici. Questo non c'è nel concetto di idea. Capite? Che quindi io in qualche misura violento la realtà per farla diventare come ritengo che debba essere.
Però questo, cioè, questo, diciamo, è un approccio generalistico in genere, no? Non può essere un ridondante in termini proprio realistici. Anche, che ne so, nei rapporti interpersonali, emozionali e via dicendo.
Che intendi per ridondante?
Tendiamo a vedere il concetto in sé fondante, e poi magari sotto c'è qualcosa di molto più articolato e differente da quello da cui parte tutto l'insieme.
Beh, questo sarebbe quello che dovremmo, a cui dovremmo mirare. Il problema è che purtroppo non lo facciamo. Sarebbe probabilmente opportuno, perché, come vi dicevo, dice il vostro collega, sotto questo livello ce ne sono altri più complessi. Sì, è vero, però c'è un problema anche di dignità e di importanza dei discorsi e del fatto che loro portano con sé una forma. Nel momento in cui tu privilegi un approccio generalista, universalista, perché è questo di fatto quello che abbiamo davanti, come dire, la definizione, la tua presa di consapevolezza del resto, di ciò che viene escluso, ne risulta comunque meno mata, che tu voglia o meno. Tant'è che anche in filosofia tutto quello che ha a che fare con quello che vi dicevo, quindi le qualità degli oggetti, le circostanze specifiche, viene denominato accidente. Non è importante. Quello che è importante è il concetto. Quindi in qualche modo tu comunque costruisci una gerarchia dei significati e stai dicendo che certe classi di manifestazioni, delle quali pure tu sei consapevole, perché ne sei consapevole, contano meno di altre. E questo lo dici in un processo conoscitivo che è comunque strutturato sull'out-out. Quindi chiaramente, nel momento in cui devi scegliere se è più importante il concetto o l'accidente, indovina un po' cosa scegli. Nel momento in cui devi chiederti quale livello di complessità e quale livello di approccio tengo nei confronti del mondo, non puoi dire tipo tutte e due, che sarebbe la cosa sensata, ma ne scegli uno e alla fine scegli quasi sempre quello che è in accordo con la tua cultura, quello che generalizza. Quindi tu non hai più a che fare con la persona specifica, vi ricordate, vi dicevo, i rapporti primari, le relazioni sono quelle che tu intrattieni con qualcuno perché è lui, non perché è un'idea di qualcos'altro. Non è l'idea di uomo, non è l'idea di amico, non è l'idea di partner, non è l'idea di fornitore di risorse o mercanzie, ma è lui o lei, evidentemente, no? E questo è il punto della questione. Però questo evidentemente non rientra nell'idea di uomo, no? L'idea di uomo prescinde da tutte queste variazioni, quindi dimmi.
Cioè, è proprio la mentalità della società che porta appunto a ridurre, a concedere tutto quanto, però non sarebbe possibile anche passare da, appunto, da un out-out a un net-net e quindi tenere conto sì del concetto generale ma anche delle singole possibilità?
È quello che stiamo cercando di fare, però non è facile, il problema è tutto lì perché come vedete, come credo che cominciate a vedere, i gesti cognitivi non hanno semplicemente una pertinenza astratta, sono terribilmente concreti e risultano in strategie di cognizione, in logiche di creazione dei valori, in modalità di coordinamento dei valori, in posizioni di privilegio, diventano la realtà nella quale vivete. E la realtà nella quale vivete è costruita, la nostra in particolare, è strutturata su una serie di alternative dicotomiche sempre più rigide. Quello è il problema. Che portano con sé ovviamente cosa? Gente a cui conviene e gente a cui non conviene. E quindi non diventa più semplicemente un problema di purezza della conoscenza o di capacità della conoscenza di avvicinarsi al reale, ma diventa un problema di potere, un problema di risorse, un problema di articolazioni, no? Quindi, come vedete, ed è una cosa che gradirei vi entrasse in testa, ragionare di conoscenza non è fine a se stesso. Non è minimamente fine a se stesso, no? E come vi dicevo, tutta questa serie di cose che abbiamo detto fino ad oggi si traduce nella gran parte delle pratiche mediche, tanto per dirne una, in un accento sulla generalità del problema, quindi la malattia, la distorsione, il trattamento dello specifico danno, il movimento dell'articolazione, ma dell'articolazione, quella che sta sul computer, non quella che sta nel piede della persona. Non so se questa cosa è chiara. E le articolazioni cambiano, hanno più o meno mobilità, hanno più o meno propensione a reggere o a non reggere, sono più solide, sono meno solide. Tutto questo sono gli accidenti. Allora, se sono in una cultura generalista, io ragionerò per, no, l'idea dell'articolazione. Allora, l'idea dell'articolazione mi permette di farle fare questo tipo di escursione, questo tipo di movimento, di sopportare questo carico, di fare quella astratta, quella nel piede della persona, no. So se questa cosa è chiara. È lì il problema. Ecco perché una cosa del mito del 2500 anni fa diventa terribilmente concreta per voi, perché voi siete venite in qualche misura educati a ragionare per idee, per modelli. Guarda caso, i modelli matematici che usiamo noi oggi sono idee platoniche, sono praticamente identici. Non hanno il problema della rispondenza al reale, sono fatti per astrarre dal reale quello che si ritiene importante. E sottolineo, quello che si ritiene importante, non quello che è importante, che sono due cose completamente diverse. Perché noi del reale non sappiamo quali sono le gerarchie di significanza. Le imponiamo noi, ma non è detto che noi siamo nel giusto nel farlo. Ci siamo fin qui? Abbiamo parlato della teoria del caos? No? Sapete cos'è la teoria del caos? Sni? Allora, facciamo un breve... Sicuri che fin qui è chiaro? Quindi struttura e azione sono in quel tipo di rapporto, come vi dicevo, il problema che emerge con l'aumentare delle capacità cognitive e anche delle capacità di elaborazione delle informazioni, dati, eccetera, tutto quello che volete, è che questo approccio della riduzione di un fattore all'altro non è così funzionale come pensavamo fosse. Tanto per chiudere il discorso e lasciarlo con un minimo di punto, quello che noi scopriamo cos'è? Che in effetti una parte di Y, no? Diciamo, tanto per continuare a fare gli splendid da un punto matematico, un delta Y è descrivibile in termini di X, ma c'è un residuo che non lo è. Allora, nel momento in cui io scelgo di studiare X per giustificare Y, avrò una differenza che è questa, che chiameremo Z perché oggi mi sento particolarmente, come dire, astratto e matematizzante, che non è spiegabile in termini di X. Andrebbe spiegata in termini di Y. Non so se è chiara sta cosa. C'è un residuo più o meno ampio, più o meno significativo, che la strategia di riduzione chiave della nostra conoscenza non è in grado di prendere in considerazione. E questo vale ovviamente sia che io dica che X è struttura che io dica che X è azione, non mi interessa. È proprio la dinamica della questione che non è così semplificabile. La dinamica della questione mi dice che c'è qualcosa che effettivamente io posso capire di Y studiando semplicemente X, ma non tutto. E questo è un termine variabile, non lo so quant'è questo residuo. In certi casi potrebbe essere quasi tutto, in certi casi potrei capire giusto il minimo indispensabile e non capire nient'altro. Ok? Quindi quello che noi oggi sappiamo è che questo approccio, che è quello col quale ci siamo mossi fino ad oggi, tanto per chiarirsi, lascia dei buchi. È sempre meno preciso, è sempre meno in grado di descrivere la realtà. Poi vedremo che questo è, vabbè, si articola in un altro modo, ma va bene, per il momento va bene. Quindi, detto questo, come potremmo, no, ci possiamo arrivare, come potremmo ammortizzare questa considerazione? Potremmo ammortizzarla dal punto di vista di teorici che lavorano così, dicendo che questo è comunque talmente piccolo da essere insignificante. No? Dice sì, vabbè, mi sfugge qualcosa, però in linea di massima. Ci siamo fin qui? E questo rientra alla perfezione in un'altra strategia cognitiva che noi abbiamo messo in campo ormai da 300 e rotti anni e della quale ancora oggi ci fidiamo ciecamente, che è quella dell'esperimento. Cioè tutta la logica scientifica ruota attorno a questa idea. Perché? Perché la logica scientifica fino a anni molto recenti si è retta su un'ipotesi che è quella della proporzionalità fra variazione ed effetto. Che significa che?
C'è una diretta interdipendenza tra variabilità ed effetto.
Il che vuol dire in termini spicci?
Perché da un'azione deriva.
Fammi sentire lei. Ma in che modo correlato e in che modo? Perché il problema è quello, che ci sia un effetto siamo d'accordo, ma com'è questo effetto? Nella logica della proporzionalità è che se c'è una piccola variazione ci sarà un piccolo effetto. Semplice. Perché vi dico questo? Perché capiamoci un attimo su cos'è un esperimento. Cos'è un esperimento? Questa rientra in quelle dinamiche per le quali se più una parola che tutti usano e gli chiedi di spiegarti che significa, te guardano tutti come a Dio, oddio. Una prova? Per far che? Parlo dell'esperimento scientifico. No? Eh?
Per estrarre qualcosa. Che si pensa. L'esperimento
scientifico, raccolgo i dati, faccio prove.
Allora, per mettere insieme questa serie di contributi, l'esperimento è una strategia che la conoscenza scientifica ha messo a punto per confermare o meno delle ipotesi. Perché mi serve un esperimento, però? Perché non posso confermarle per strada? Perché la strada è complessa. E ci sono un sacco di fattori che io non riesco a tenere a bada, che disturberebbero la purezza dell'esperimento. Allora io faccio un esperimento in una realtà controllata che chiamo laboratorio. Ok? E quindi in ultima analisi cosa faccio? Io prendo la realtà complessa e ne stilo una lista di parametri e dico questo mi interessa, questo non mi interessa, questo mi interessa, questo non mi interessa, ci siamo fin qui. Ora, il problema dov'è? Che in un sapere che si pretende oggettivo, su questa selezione non c'è oggettività. Perché come faccio a decidere che il parametro A è importante e il parametro B no? Ci siamo fin qui? Fino ad oggi l'ho deciso così, con l'ipotesi di proporzionalità tra variazione ed effetto. Allora, se un parametro varia poco, dico, vabbè, tanto tutto al più varierà, avrà un effetto insignificante, non lo prendo in considerazione, quindi mi studio soltanto i parametri, no? Permetto soltanto ai parametri con variazioni significative di partecipare al mio esperimento, e quindi riduco questa massa di parametri a 10, 15, 12, 6, fate voi, non è un problema, insomma. Quello che mi interessa è la forma della procedura. Ci siamo fin qui? Ok. Che, devo dire, è anche sembra essere una cosa di buon senso, per certi versi, no? A un certo punto, se uno varia di 10 e uno varia di 0,0001, è chiaro che probabilmente mi interessa più quello che varia 10, probabilmente. Il problema è che purtroppo topo, e quella è la questione che viene in ballo con la faccenda del caos. Allora, che succede? Che a un certo punto creiamo i computer. E questi computer, anche nel loro, diciamo, stadio iniziale, quello in cui erano grandi come stanze intere di appartamenti, eccetera, eccetera, mi offrono una capacità di calcolo molto superiore a quella che il computer precedente, che era un essere umano, perché computer è un termine tecnico, era quello che contava oggettivamente, allora il computer umano non riusciva a contare quanto il computer meccanico che abbiamo creato, no? E quindi a un certo punto io posso permettermi degli sfizi, diciamo, cognitivi che fino a un certo punto, un certo momento non ero in grado di fare. Allora che succede? Che questo signore che si chiama Edward Lorenz, nella fine degli anni 60, se non ricordo male, che è un meteorologo norvegese peraltro, si trova questo computer a disposizione e decide di provare a creare un modello del clima terrestre. E quindi crea un set di equazioni di primo grado. Ora, non sarete matematici provetti, ma saprete che le equazioni di primo grado sono quelle proprio più facili del pianeta, diciamo, commettiamola così. E comincia a usarlo, no? Per vedere, variando le varie parametri, le varie cose, che succede. Poi a un certo punto da vaghezza, si dice, ma visto che io ho questa macchina che riesce a fare i conti molto più facilmente di quanto non faccia io, fammi provare che succede se al sistema fornisco i dati ottenuti dal primo lavoro delle equazioni come dati di partenza. Quindi rende il sistema del clima ricorsivo. I numeri che vengono prodotti da un utilizzo vengono utilizzati come base per cominciare un altro ciclo. E che succede? Che improvvisamente questo sistema di equazioni di primo grado, che si riteneva estremamente prevedibile e tranquillo, comincia a generare numeri che non hanno un bel tubo di niente a che fare con le premesse, o perlomeno sembra non abbiano niente a che fare con le premesse. Perché cosa rivelano? Rivelano che basta una minima variazione nei dati di partenza che il sistema prende strade radicalmente diverse. Questo Lorenz col tempo lo sistematizza in un nome piuttosto indicativo, che è dipendenza sensibile dai dati iniziali, e che purtroppo è la negazione diretta della questione della proporzionalità tra variazione ed effetto. È il contrario, è la negazione assoluta. Perché? Perché poi noi, con la nostra verve immaginale, ogni tanto con queste buone idee, l'abbiamo tramutato nel famoso effetto farfalla. Che cos'è l'effetto farfalla? Che se una farfalla batte le ali in Giappone, può esserci un terremoto in Brasile e via discorrendo. Il che segna piuttosto bene che non c'è nessuna proporzionalità tra un inizio e una fine di una catena teleologica. Ci siamo fin qui? Allora, dipendenza sensibile dai dati iniziali. Vuol dire che basta appunto una minima variazione dei dati iniziali per ottenere dei risultati che sono completamente incomparabili gli uni con gli altri, o apparentemente lo sono, poi di fatto. Tra l'altro, per cronaca, vi faccio presente che Lorenz con questo studio si accorge che il fatto che la Terra sia abitabile è dovuta a un equilibrio che è proprio, come dire, micronico per certi versi, e che quindi sarebbe stato opportuno starci un attimo attenti, cosa che ovviamente nessuno si è preso la briga di fare, quindi noi ci troviamo con mezzi gradi di temperatura globale che salgono, scendono, migliaia di pinguini che muoiono, insomma stiamo facendo un bel casino, se Dio vuole. Ad ogni modo, chiuso questo tipo di discorso, come diventa interessante questo ragionamento? Diventa interessante parecchio, perché uno ci dice che la logica dell'esperimento è una logica a dir poco non precisa, mettiamola così, perché appunto ha usato come criterio orientativo durante tutti gli stadi della ricerca un criterio che potrebbe non funzionare. Prendiamo ovviamente il condizionale, perché è chiaro che poi nella gran parte dei casi le cose vanno come ci si aspetterebbe che vadano. Il problema è che non è una garanzia. No, è un po' il discorso del cigno nero dell'altra volta. se io faccio lo stesso esperimento 100 volte non significa che la 101esima volta diventi un'altra volta quello, perché potrebbero esserci in gioco dei delta che non ho preso in considerazione e che in quella particolare circostanza invece innescano, no? Situazioni. Da un punto di vista di questo ragionamento, cos'è? Qual è il punto? È che evidentemente sostenere che non mi interessa delta y perché tanto è comunque piccolo come valore non vuol dire assolutamente nulla, perché potrebbe essere anche quello 0,0001 che in una specifica circostanza fa la differenza. Quindi diciamo che in questo ragionamento, in questa teoria di Lorentz, nella teoria del caos, noi troviamo una giustificazione piuttosto evidente a quasi tutti i fallimenti della nostra cultura. Perché? Perché noi abbiamo costruito la gran parte delle nostre, dei nostri tentativi, delle nostre costruzioni, delle nostre ricerche, su delle ipotesi che non sono così solide come pensavamo che fossero e che di conseguenza si prestano a malfunzionamenti, si prestano a non... a cose impreviste, chiamiamole così. L'imprevisto è il nostro spauracchio ed è quello che regolarmente accade. Non so se vi ricordate Deepwater Horizon, che è stata quella piattaforma che ha distrutto il Mar dei Sargassi qualche anno fa, perché quella che ha buttato milioni di tonnellate di petrolio nell'ecosistema. Allora, lì perché è successo tutto il casino? Perché secondo i loro modelli non poteva succedere nulla. Ecco che guarda caso invece è successo, e quindi non c'era nessun tipo di strategia che loro avevano pensato, perché tanto non poteva accadere, quindi perché devo spendere dei soldi per mettere in atto delle procedure che tanto non mi serviranno? Non le metto in atto, quando poi mi servono ti chiedo com'è che non le hai messe in atto, e tu mi dici beh, perché i nostri calcoli, sai che ce fai con i tuoi calcoli, potrebbe essere la risposta, però purtroppo il punto è che noi ragioniamo così. Non solo, ma se trasferiamo questo nello studio dell'azione di cui abbiamo appena parlato, abbiamo anche degli indicatori del linguaggio molto interessanti, perché in sociologia e non solo, anche in politica, nella gran parte dei discorsi, come li chiamiamo questi casi? Questi li chiamiamo effetti perversi dell'azione. Credo di avervi già detto che le definizioni non sono neutrali, no? Abbiamo parlato del terzo stato e vi ho detto che il terzo stato di fatto, no? È un modo per dire che non contano nulla, anche se non è così evidente, però è una strategia definitoria. Ora, credo che converrete con me che l'aggettivo perverso non è un aggettivo neutrale. No? L'aggettivo perverso implica quasi una volontà cattiva di metterti i bastoni fra le ruote, implica proprio quello che ci si mette lì proprio apposta per dire allora hai fatto sta cosa, io ti fotto, come l'Apollo 10, come il shuttle, come tutte queste cose che se le andate a leggere poi sono probabilmente spesso e volentieri non soltanto problemi di questo genere, ma anche di diciamo della pigrizia mentale che questo genere di ragionamenti porta con sé, no? Se andate a vedere, ora non mi ricordo più qual era la catastrofe perché purtroppo la mia memoria è disastrata un tantino, però ho appena finito di leggere la biografia di Richard Feynman, che è stato uno dei più grandi matematici del XX secolo, il quale fu convocato in una commissione parlamentare di indagine su una specifica catastrofe dello spazio, che ora non mi ricordo qual è stata, però insomma comunque era saltato per aria un razzo, e grazie a una serie di ragionamenti si accorse che di fatto c'era un problema che aveva a che fare con delle strategie di restringimento di fasce elastiche, no? Ed era un problema che sapevano tutti. Però poi alla fine l'atteggiamento qual è? Quello di vabbè, ma che vuoi che succeda proprio in quel caso lì? Perché tanto sei talmente costruito una serie di mitologie che ti proteggono, no? Per cui dici vabbè, la soglia di possibilità dell'avvenimento è il 98% sì e 2% no, ma vuoi che me becco 2% proprio io? Sì, tranquillamente proprio. Ci puoi quasi contare. Tant'è che, capite, non è tanto la strategia che è problematica, quanto le conseguenze di lungo periodo della strategia. Quando tu fai la stessa cosa mille volte e va sempre in un certo modo, poi a un certo punto non ti poni più il problema. So se è chiaro. Perché trai delle inferenze logiche che non hanno senso, perché come dice il famoso slogan del cigno nero, che io abbia visto 1500 cigni bianchi non significa che non esista uno nero, semplicemente non l'ho visto. Che io abbia fatto 1500 volte lo stesso esperimento non vuol dire che la 1501esima volta deve andare bene lo stesso, perché mi è andata bene per 1500. so se questa cosa è chiara. Quindi però che succede? Che dopo la 1200esima volta tu l'esperimento non lo fai manco più, tanto ormai è assodato, che lo fai a fare? Cambiamo, non ti poni più il problema, e quando non ti poni più il problema ecco là che il problema bussa e te fa presente, ero qui, salve, effetti perversi dell'azione, no? La cattiveria del problema che non si è fatto vedere nelle prime 1200 volte ma viene dopo perché te sta aspettando al varco, oddio, può pure darsi, però vedete che è un perfetto indicatore di come la vedi, no? L'uso del non dicono imprevisti, o qualcuno lo dice perché è un attimo più sensato, però in generale si tratta di effetti perversi dell'azione, perché l'azione è una piccola carogna che sta lì ad aspettarti al varco e ti fotte come l'orsetto della canzone di Elio. Ok, allora quindi capite che insomma ci sono una serie, non avete presente, non meglio fate conto che non l'abbia detto. Allora quindi se combiniamo tutti questi cosi vediamo cosa? Che una strategia di forsennato riduzionismo come quella che noi applichiamo all'oggi è una strategia che purtroppo diventa sempre più perdente. Perché? Perché in qualche misura si nutre dei successi ottenuti fino a un certo punto per guardare più oltre e quindi ampliare la scala delle sue imprese, fino a un punto nel quale le cose che possono andare male diventano tante, troppe. Ok? Perché? Perché la nostra rappresentazione del processo che mettiamo in atto è semplificata da moltissimi punti di vista, quindi ci sono un sacco di delta dei quali io non sto tenendo conto, ognuno dei quali è potenzialmente fonte di una catastrofe. E questa cosa, vi faccio presente, è una cosa che il sapere tradizionale sapeva benissimo da prima, perché c'è una delle tante filastrocche che ho trovato quando ho fatto le ricerche in proposito che dice questo: allora si sfilò un chiodo dal ferro del cavallo del messaggero e quindi il cavallo venne azzoppato e quindi il messaggero non riuscì a portare il messaggio del re e quindi si perse la guerra. Capite che tra il chiodo del cavallo di un messaggero e la guerra non c'è comparabilità, però di fatto, no? La storia dell'uomo ci dice che spesso e volentieri alcune cose devono accadere perché ne accadano altre, no, il famoso effetto valanga anche chiamato, lo saprete, è quello che vi dicevo l'altra volta qua, forse, non so se lo dicevo a voi perché comincio appunto a avere, però il versante della questo discorso della teoria del caos noi lo possiamo anche ovviamente ribaltare e applicare all'azione soggettiva, che uno dei motivi per i quali oggi viene vista molto male, qual è? Quello che la risposta automatica è: e che differenza vuoi fare? Quindi tanto vale non agire, no? Che differenza vuoi che faccia il mio voto? Tanto vale che non voti. Che differenza vuoi che faccia il fatto che butti o meno una bottiglia di plastica in mare o in un apposito contenitore? Nessuna, tanto che problema c'è? Ecco, non è vero. Perché questa logica della teoria del caos si presta perfettamente a spiegarti perché tu potresti essere quello che fa la differenza. Tu, non altro, proprio tu. Pensate a Gandhi. Ora, credete che Gandhi nel momento in cui ha cominciato a fare Gandhi fosse già Gandhi? No, è diventato Gandhi dopo. Ma era Gandhi. Non so se questa cosa è chiara. All'inizio era da solo. Non c'era nessuno. Se Gandhi si fosse detto, vabbè, che cazzo di differenza vuoi che faccia? Ecco là che non avremmo avuto tutta una serie di cose. Allo stesso modo tutti quelli che cominciano sono sempre soli. All'inizio tu non sai quello che viene raccontato dopo. Non so se sta cosa è chiara. Quindi tutto quello che viene attribuito a quelli che fanno le cose, sì, è giusto che venga attribuito, però al momento in cui hanno cominciato stavano esattamente come voi. Non erano in condizioni privilegiate, no? Saprete tutta la retorica di Bill Gates e Steve Jobs, i garage, quello che volete, però è vero. Erano in un garage, erano in due in un garage. Ora, tu pensi di essere in due in un garage e di star modellando il mondo che viene? È un po' difficile, forse se sei molto megalomane può pure darsi. Però, di fatto, il problema è tutto lì. Se non lo fai, non è detto che non le cose sicuramente non accadranno. Quindi il discrimine è soltanto farlo. Poi magari va male, perché è chiaro che va anche male, perché c'è un Bill Gates, ci sono, no? 7 miliardi di altre persone che non sono Bill Gates, tanto per dirla così. Però il punto centrale è esattamente questo: nel momento in cui ho la teoria del caos io non ho più scusanti, scusatemi se devo accentuare questo discorso che per voi spesso e volentieri, non voi in genere, diciamo le vostre generazioni, è un discorso un po' impegnativo, però la teoria del caos paradossalmente mi mette davanti alla mia responsabilità, perché io potrei essere quello che fa la differenza. non c'è scritto da nessuna parte, non c'è un conto come quelli con i quali ci riempiamo la bocca delle statistiche, tutte ste fregnacce, no? Vabbè, c'è la possibilità, una possibilità su un milione. Qualcuno di voi conosce Terry Pratchett per caso? Bene. Allora, avete mai sentito parlare del mondo disco? Niente. Quindi manco i videogames. Discworld, che hanno fatto, non so, 3 o 4 dei videogames in proposito, hanno fatto dei film, lui ha scritto tipo 60-70 romanzi. Vabbè, insomma, parliamo di un fenomeno culturale abbastanza significativo che vi suggerirei di guardare se vi capita, perché merita. E Terry Pratchett è stato questo grandissimo scrittore di fantasy che usava il mondo disco per prendere in giro il fantasy e anche le nostre specifiche istituzioni e modi di fare, molto divertente. E a un certo punto c'è uno di questi romanzi che si chiama Guardie, guardie, che se volete leggerlo è uno dei più divertenti in assoluto, in cui c'è questo eroe, tanto per cambiare, che deve sconfiggere il drago e dice con aria molto retorica al suo amico: e ora ho una possibilità su un milione di centrare il punto debole del drago. Allora si mette a tirare l'arco e quello lo guarda e fa: secondo me tu c'hai, così ce n'è di meno. Dice: come di meno? Se è una su un milione, così ce n'è, sicuramente questa saranno una su 200.000, dobbiamo fare qualcosa. Fu così che alla fine gli fece tirare la freccia bendato in equilibrio su un piede solo, e colui che gli dava i colpi, perché così forse era uno su un milione. Ecco, tanto per capire quanto la retorica con la quale diciamo le cose può essere completamente ribaltata, no? Allora, uno su un milione si fa per dire, ma non significa nulla. Di fatto, in un altro dei suoi romanzi, dice Terry Pratchett, era una possibilità di uno su un milione, e quindi regolarmente si verificò, che è esattamente quello che succede spesso e volentieri, no? Non dovrebbe accadere, ma puntualmente te sei presente. Allora, Fukushima, tanto per dirne una che forse avete sentito nominare, com'è che l'hanno costruita lì? Perché i conti dicevano che non sarebbe mai potuto succedere un uragano, una tempesta, uno tsunami tutti insieme. Benvenuti nel mondo reale, la prima cosa che è successa, a Fukushima. Quindi vedete che abbiamo delle difficoltà, no? Noi vogliamo prevedere, perché fa parte delle nostre strategie di controllo, delle quali credo di avervi già parlato estensivamente, ma non ci riusciamo, perché ci sono tutti quei delta lì. E più vogliamo prevedere in grande, e più delta chiamiamo in causa, e più diventa difficile che quello che noi alla fine tiriamo fuori funzioni. Ecco perché poi sono effetti perversi. Sono perversi perché ci mostrano, senza un'oncia di pietà, che siamo dei palloni gonfiati. A noi non piace sentirci dire che siamo dei palloni gonfiati. Noi siamo quelli che possono controllare il tempo, quelli che controllano il clima, no? Noi abbiamo tutta una serie di strategie. Quanti di voi hanno un orologio al polso? Perché? Datemi un buon motivo per cui ancora andate in giro con un orologio al polso. Capito. Avete cellulare, avete telefoni, orologi ovunque, siamo una cultura dove sapere l'ora è la cosa più semplice del pianeta, eppure continuiamo ad andare in giro con un orologio al polso. Perché? Perché l'orologio, guarda caso, è uno dei simboli più potenti della modernità, che in qualche modo ti dà l'illusione di controllare il tempo. Non c'è nessun altro motivo per il quale andare in giro con un orologio. Io sono 30 anni che mi sono liberato dall'orologio e i miei amici mi dicono: come fai a essere sempre così puntuale? Come fai a sapermi dire l'ora pure se non c'è l'orologio? Perché tu il senso del tempo lo sviluppi se non hai un orologio al polso. Se c'è l'orologio al polso, ovviamente dedichi all'orologio, e quando ti togli l'orologio dici: oddio, che ora sarà, anche se c'è il sole, la notte, no? Cose che ti perdi completamente, dici: oddio, non ho idea di che ora sia. Se invece tu non hai l'orologio, in qualche modo sei correlato al flusso. E io normalmente la imbrocco con 5 minuti più, 5 minuti meno, ma anche se non ho visto l'ora per un po', so che ora è. Ma non è strano, il problema è esattamente quello, che non si riesce a capire, se ci pensate, a che serva oggi un orologio. Perché non ha senso. Tutti abbiamo un cellulare, tutti abbiamo, usciamo, troviamo la farmacia che ti dice le ore, i gradi, il giorno dell'anno, il giorno del mese, tutto quello che ti pare, sono informazioni. E poi oltretutto, ma che te frega di sapere costantemente l'ora? Tra l'altro, c'è anche quest'ultimo, no? Come dicevamo l'altra volta, mi metto un bel Google Watch, tanto per dirne una, pure quello, che non solo mi dice che ora è, ma mi dice pure la mia pressione, quanto mi girano le palle, se sono dimagrito, se non sono dimagrito, quanto consumo, tutte queste cose che tu dici: ma a me che me ne frega? La domanda. Ma perché devo essere costantemente invaso da dati, anche miei, dei quali non me ne frega un accidente, tutto sommato? Sono domande che potrebbero essere interessanti, ma vi lascio un attimo a porvi. Direi che nel frattempo ci facciamo 5 minuti di break. Il maestro e Margherita. Questo rientra in quelle cose che vi dicevo prima, sul fatto che prima potevo dire una cosa, ero sicuro che tutti capissero che dicevo, adesso la dico, non capisce più nessuno. Bene, allora, Il maestro e Margherita è un romanzo che vi consiglierei caldissimamente di leggere, perché è uno dei più bei romanzi del XX secolo, ed è di Mikhail Bulgakov, che era un personaggio estremamente interessante, devo dire, perché era un fiero critico dello stalinismo, che ebbe, io direi effettivamente non è un termine proprio da critica letteraria, ma ebbe le palle di scrivere a Stalin dicendogli: se non mi devi far scrivere, tanto vale che mi ammazzi. E Stalin non lo uccise, uno dei pochi, perché come saprete Stalin fece delle stragi, come dire, uno più uno meno, non dovevano essere particolarmente significativi. Però Bulgakov rimase, e però rimase censurato, rimase incistato a lungo, tant'è che Il maestro e Margherita venne pubblicato quando riuscì a farne uscire un manoscritto, e venne pubblicato in Occidente. E Il maestro e Margherita è un romanzo che io trovo meraviglioso, che parla di tante cose di cui parliamo anche noi oggettivamente. In particolare parla di un problema col quale non ci confrontiamo mai, che è quello del nostro essere mortali. Noi abbiamo, so che per voi sono discorsi strani, però tanto vale che qualcuno ve li faccia, perché a un certo punto prima o poi vi porrete il problema. Se cominciate a pensarci un po' prima, forse tutto sommato è meglio. Allora, il punto qual è? Che la gran parte di quello che noi facciamo, e parlo di noi come specie umana stavolta, in parecchi dicono che è mirato a in qualche modo arginare la nostra consapevolezza di essere mortali. Perché la consapevolezza di essere mortali è per certi versi un dono, per altri una condanna, dipende da come la prendi, però è qualcosa che a noi risulta che siamo gli unici ad avere. Tutti gli altri, secondo noi perlomeno, e qui ovviamente bisogna mettere un bel caveat perché sono idee nostre, magari non è vero, però comunque secondo noi gli animali e tutte le altre forme viventi sono virtualmente immortali, perché non è che devi essere immortale, l'essenziale è non sapere di essere mortale, no? Perché poi muori e a quel punto, come diceva Seneca, c'è la morte, non ci sei più tu, il problema non si pone. Noi invece no, noi lo sappiamo, siamo al corrente del fatto che prima o poi moriremo, ma la fregatura non è tanto quella quanto, come dice Bulgakov nel Maestro e Margherita, che noi siamo mortali all'improvviso. Vuol dire che non ce lo aspettiamo, che non abbiamo nessun modo per prevenirlo, no? Che per quanto ci scapicolliamo, per quanto facciamo, non so se conoscete anche la canzone Samarcanda di Roberto Vecchioni. Oh, vedi, Vecchioni passa, sono contento. Meritava, ecco, Samarcanda è perfetta, no? Per quanto, quello è un altro effetto perverso dell'azione, tu te puoi sbattere quanto te pare, tutti i tuoi modi e tentativi di fuga ti portano dove dovevi essere. Quindi, ok, vabbè, famo conto che abbiamo giocato. Ecco, dice Bulgakov, siete mortali all'improvviso. E credo che, forse non ci avrete pensato, a me la prima cosa che è venuta in mente quando ho sentito la storia di quel poveraccio del turista spagnolo che è rimasto sotto la predella a Santa Croce a Firenze. Quelle cose che tu dici, ma come ti sarebbe mai venuto in mente? Appunto, non te poteva venire in mente, non c'era verso che tu pensassi di essere l'unico, sta proprio sotto lì nel momento, cioè sono quelle cose che dici, ok, prendiamone atto, è così che funziona. Quindi il problema qual è? Che noi nella grandissima parte del nostro tempo non ci pensiamo, perché se dovessimo pensarci saremmo fottuti. Ora, un altro mito che viene in soccorso è quello della spada di Damocle, non so se avete mai sentito parlare, almeno sentito l'espressione. Ah, Damocle era questo sfigato che andava in giro con una spada appesa a un filo molto sottile sulla testa, e tutti quando parli di Damocle, non è poveraccio Damocle, no? No, Damocle siamo noi, tutti noi andiamo in giro con una spada appesa sulla testa sempre, però facciamo finta di niente. Damocle era, come dire, costretto a ricordarsela ogni momento, era quella la condanna, perché non è che di fatto noi ci troviamo in situazioni diverse, no, noi potremmo benissimo essere quelli, come uno dei primi protagonisti del romanzo, che sono convinti che la sera faranno una cosa e poi la sera non ci arrivano. Succede, purtroppo, è brutto dirlo, ma succede. Quindi, perché questo è rilevante? Perché se noi ci mettiamo di fronte a questa constatazione, a questa considerazione, ci rendiamo conto che tutta la nostra vita, noi, la viviamo in un certo modo particolare, che non è un modo ovvio, non è un modo particolarmente razionale, ma è quello che siamo abituati a fare da quando nasciamo. Noi viviamo come se non dovessimo morire da un momento all'altro. E questa è la formula tipica per spiegare cosa fa l'essere umano. L'essere umano vive come se questo è il quantum della questione. No? L'essere umano è addestrato a vivere come se le cose dovessero andare in un certo modo. Vi faccio presente, forse non lo saprete o non ve l'ho detto ancora, che progetto viene dal latino proiectus, che vuol dire gettato avanti. Quindi da che tempo è tempo, perlomeno nella nostra cultura, perché le altre culture le lasciamo perdere perché hanno degli altri rapporti con tutto questo tipo, questo insieme di questioni, da quando abbiamo cominciato noi sappiamo che abbiamo un modo per in qualche modo strutturare la nostra vita ed è buttare avanti cose. Da questo punto di vista l'orologio lo possiamo tranquillamente accostare a queste cose qui, al delirio previsionale col quale veniamo costantemente angosciati, no? A me hanno chiesto di dirgli le date degli esami dell'aprile 2019, ora. Speriamo, ovviamente, facciamo le corna, buttiamo, però che io possa dirti da adesso all'aprile 2019 se ci sarò, se staremo ancora tutti in piedi, se non sarà successa una catastrofe, no, tutte queste cose a una persona normale verrebbero in mente, ma come vedete la gran parte delle nostre procedure non è una procedura sensata, è una procedura che serve a qualcos'altro. Questi, il Robert Merton, che forse vi ho menzionato, no, Robert Merton è uguale, comunque un grande sociologo americano, chiamava effetti latenti dell'azione. Tu fai una cosa che ha apparentemente un significato, ma di fatto serve ad altro. Allora tu progetti di essere qui fino al 2019, perché questa è l'organizzazione che ti permette poi di scrivere tante cazzate e fare in modo che te dimentichi, eccetera, eccetera. Però di fatto tu stai dicendo che all'aprile 2019 tu ci arrivi, perché sarai a fare gli esami. Quindi l'agenda, che sembra questo strumento di organizzazione razionale eccelso, di fatto può anche essere uno strumento di organizzazione sulla quale eccelsitudine o qualche piccolo riservo, perché vedo che poi dopo nella prassi tutte le organizzazioni funzionano molto men che bene anche avendo agende così elaborate. Però la gran cosa è che in qualche modo è una forma di autorassicurazione del fatto che tu sei padrone del tuo tempo, come l'orologio. A che serve un orologio? Serve a farmi pensare che l'andamento del tempo sia sotto il mio controllo. A che serve un'agenda? Serve a farmelo pensare in prospettiva. Allora io progetto che nel 2020 andrò a fare un viaggio in Giappone. Nessuno me lo proibisce, di fatto probabilmente non ci andrò mai, però di fatto mi sto anche dicendo tranquillo che fino al 2020 vai tranquillo. Quindi noi, e questo ovviamente in prospettiva, però vi ripeto, a voler essere specifici, è qualcosa che facciamo sempre, perché per noi ogni momento potrebbe essere l'ultimo. Rigrattatevi tutte le palle perché mi rendo conto, però di fatto la questione è esattamente quella. No? Allora, noi siamo allenatissimi a vivere come se. Quando tu esci e saluti qualcuno e dici ci vediamo dopo, già hai fatto una scommessa. No? E come diceva la vostra collega, il momento in cui sta scommessa si rivela per quello che è, tu hai un trauma. Perché? Perché nel momento in cui le cose non vanno come tu pensavi che andassero, pure se non lo concettualizzi, ti rendi conto che per questa potrebbe essere come per tutte le altre, che ti sta illudendo. Capite? È quello il problema. È lì il brutto dell'essere smentito in qualunque forma d'aspettativa, e tenete presente il termine perché ne parleremo a lungo. Essere smentiti in qualunque forma d'aspettativa non è tanto un danno perché non accade quello che avevi pensato, ma perché ti viene fatto presente che stai vivendo come se l'autobus dovesse arrivare in orario, come se la cena non dovesse bruciare sul fuoco, come se la macchina dovesse accendersi, come se lei o lui dovesse continuare ad amarti, eccetera, 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 come se lo stato dovesse durare, come se tu dovessi prendere la pensione, eccetera, eccetera. Usatelo quando volete, perché noi di fatto viviamo così. Perché qual è il problema? Come diceva giustamente la vostra collega che ha messo il dito nella piaga, se io non posso prevedere, come campo? Posso mica star fermo lì così in attesa come i conigli quando vengono investiti dalle macchine? Allora che succede? Che io, per una questione semplicemente umana, faccio quello che fanno poi quelli che usano la statistica in certi modi. Ovvero sia mi dico, ok, c'è il 95% di possibilità che sta cosa vada bene, famo che è il 100%. Mi comporto come se i miei progetti avessero un fondamento certo, perché non ho alternative. Ecco perché quando poi non vanno in porto i progetti diventano effetti perversi, perché lì non è semplicemente un problema di progetto che è andato per stracci, è un segnale che le mie strategie di rapporto col mondo sono molto meno tranquillizzanti di quanto non mi risulti. E questo a noi perché succede in particolar modo? Perché credo di potervi garantire che nelle culture premoderne sta cosa la sanno benissimo. No, perché nelle culture premoderne tu te svegliavi e potevi beccarti a grande peste gli eserciti che venivano improvvisamente a bussare alla tua porta, una banda di ladroni che metteva ferro e fuoco alla città. Voglio dire, i motivi per essere, come dire, riconoscenti dell'essere arrivati a fine giornata ce n'erano quanti ne volevi, per cui loro lo sapevano benissimo che era opportuno viversi ogni giorno come se non fosse l'ultimo, perché domani non è detto. Ecco, noi invece sta cosa l'abbiamo messa via. Perché? Perché la modernità, come abbiamo detto, si è presentata esattamente in questi termini: noi siamo quelli che vi permetteranno di non avere più paura, perché attraverso la scienza, attraverso la tecnologia, noi riusciremo a controllare il mondo, a dominare la natura, a prevenire qualunque tipo di avvenimento imprevisto e quindi a permettervi una vita tranquilla, regolare, prevedibile.
Dimmi.
Assolutamente sì. Il nostro grande problema è quello.
Cioè, non riesco più a capire quali sono le cose positive e quali sono le cose negative.
Ma non lo capisce più nessuno. Sei in buona compagnia. Il nostro problema attualmente è che non abbiamo un modo per capire quello che succede. È chiaro, io vi propongo un sapere che viene da prima, in qualche misura. Nel senso che, appunto, l'essere umano da sempre si trova in una situazione del genere. Il problema è che per noi è ancora più nuova, perché qualcuno ci ha detto che non ci sarebbe stata più. Allora, qui citando John Steinbeck, che è un altro grande romanziere che sarebbe opportuno frequentaste, non è mai così buio come quando si spegne una luce. Per cui noi arriviamo da 50 anni nei quali eravamo convinti che tutto sarebbe andato per il meglio sempre, che avremmo continuato a controllare il mondo, le malattie, saremmo diventati virtualmente immortali, e santi Dio, e viva, e poi improvvisamente ti trovi le torre gemelle, ti trovi quelli che si sanno saltare per ai dove capita, ti trovi il tetano, una ragazzina di 7 anni, e tu dici, oddio, ma che cazzo è successo? E questo è il punto. No, siamo esattamente qui. Noi siamo nel punto in cui le pretese di una costruzione culturale si stanno rivelando come mere illusioni. E noi siamo cresciuti con loro, però. Voi forse un po' meno, ma io teoricamente dovrei essere proprio... Sono nato nel 63, quindi mi sono beccato proprio tutto il boom della modernità, dritto per dritto. No? Eppure eccomi qua. No? Con una vita che non è assolutamente quella che immaginavo che avrei fatto, perché chiaramente al tempo, no, si ragionava in altri modi. Che dobbiamo fare, ammazzarsi tutti quanti? No, perché è umano. E anzi, vi dirò di più, anche contro il mio interesse, perché sto passando un periodo un po' complicato, ma è divertente. Voi vi rendete conto che razza di noia mortale sarebbe se tutto accadesse come previsto? Cioè, pensateci. Fate un piccolo sforzo e immaginate che razza di rottura di palle che tu tutti i giorni già sai da tutto quello che accadrà durante la giornata. Che fai? In base a cosa vivi? No, quello è il punto. Cioè, la prevedibilità, la struttura, perché come forse cominciate a immaginare, la struttura da questo punto di vista rinvia a questo tipo di discorso, va bene fino a un certo punto. Ma se tutto fosse veramente prevedibile, sarebbe un incubo. Tant'è che uno degli autori che vi cito spesso e volentieri, o se non l'ho fatto comincio oggi, che è Edgar Morin, del quale vi raccomanderei di leggere un librino, anche se non lo porto come testo d'esame, però c'è un libro che si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro, che secondo me andrebbe studiato alle elementari, perché ti dà una serie di informazioni secondo me utili per vivere nel mondo in cui ci troviamo. Oddio, che fa Edgar Morin, no? Quanto mi stanco da solo. Che stavamo dicendo? Ah sì, l'imprevisto, no, ok, grazie, hai recuperato. Edgar Morin ricorda un detto greco, tanto per cambiare, che i greci secondo me, no, stiamo facendo, sono 3000 anni che cerchiamo di tornare alla chiarezza dei greci, ma non ci riusciamo. Dicevano esattamente questo: l'imprevisto è la porta attraverso la quale arriva il Dio. Cioè, la vita umana ha senso grazie all'imprevisto, non per la previsione. La previsione è fondamentale, ma se si fosse solo previsione, io mi ammazzerei subito, direttamente, anche perché se fosse vero saprei anche quando muoio, come muoio, pensa che palle, fai un bello shutdown tutti i giorni, che mi mancano, no? Francamente non è, penso, un modo in cui si possa vivere. Sì, ce l'ho ben presente, infatti per riuscire a guadagnare tempo fanno qualsiasi cosa, come vi ricorderete, evidentemente, però sì, è molto bello, devo dire, tra l'altro è molto adatto alla questione. E quindi capite che tutta questa questione richiede una certa attenzione in più, no? Richiede che uno ci ragioni un po' di più, perché di primo acchito dice, vabbè, se potessi prevedere le cose saprei, no? Perché tu poi ovviamente tendi a prevedere in positivo, ma secondo te finalmente saprai quando avrai successo, quando lei finalmente cadrà nelle tue braccia, però il momento in cui poi prevedi che tapi terribilmente in tasca, o che lei si mette con un altro, o con un pinguino, o con qualsiasi cosa, ecco lì magari non ti diverti per niente. Quindi bisogna in qualche modo tenere presente che no, tra la nostra immaginazione e quello che potrebbe realizzarsi ci sono delle sfumature, no, che sono abbastanza inquietanti, tant'è che sempre nella solita conoscenza tradizionale, che mi piace ogni tanto ributtarvi lì, saprete che c'era una frase del Vangelo, se non sbaglio, che dice chiedete e vi sarà aperto, bussate e vi sarà aperto, no? Ecco. La parte dopo non la dice mai nessuno, però dice anche, però attenti perché poi dovete entrare, che no, implica regolarmente questo tipo di percezione, ovvero sia sì, tu puoi anche chiedere, però abbi un attimo d'attenzione a quello che chiedi, perché poi magari te lo danno e lì sono dolori che poi non torni più indietro. Quindi no, questo tipo di sapere noi veramente lo vorremmo? Io ho delle fortissime riserve in proposito, se devo essere onesto, però diciamo che la fattispecie ci dice che noi ci troviamo in una situazione incerta, tant'è che ci sono, se fate una ricerca su internet con chiave incertezza, trovate l'ira di Dio dei volumi, perché non stiamo parlando d'altro da 20 anni a questa parte. Ne parliamo ovviamente come di un incubo perenne, perché come facciamo? Improvvisamente, no? Le cose non vanno più come andavano prima. Poi fai due conti su come sono andate prima e ti chiedi, ma tutto sommato forse se non vanno più così non è tanto una cattiva idea. Però ad ogni modo, quello che noi sappiamo oggi è che il come se è una regola di vita sulla quale è opportuno riflettere. Perché noi di fatto viviamo sempre come se. Non c'è un momento nella nostra vita nel quale viviamo in un altro modo. Il che vuol dire che nella nostra vita noi siamo allenati a non vedere certe cose. Tanto per dirne una, no? La chiamiamo cecità selettiva. Ma, come credo di avervi già detto, il fatto che io questo lo applichi al fatto che potrei morire fra 20 minuti non significa che mi limiti ad applicarlo a quello. Io lo applico a tutto ciò che in qualche modo minaccia di sconvolgere le mie previsioni e i miei equilibri. Ecco perché le cose cambiano con difficoltà. Se vi ricordate, tanti anni fa, Bob Dylan scrisse una canzone che diceva: quante volte dovrai girare la testa dall'altra parte prima di capire che quello che non guardi è importante? No? Blowing in the wind. La risposta, amico mio, soffia nel vento, è lì rimasta nel frattempo, non è che sia venuta giù per altri versi, perché noi siamo bravissimi a non vedere le cose. E questo è uno dei grandi problemi, come dice Edgar Morin, della conoscenza. La conoscenza è fatta anche di cose che non vedi, che ti rifiuti di vedere. Avrete sentito parlare della politica dello struzzo, di tutta una serie di espressioni che stanno a significare quelli che non vogliono proprio sentirne parlare. Lo struzzo che fa? Mette la testa sottoterra e fa finta che le cose vadano bene. Noi più o meno anche, no? Quindi il problema sta esattamente lì. Per comprendere un po' meglio le cose come stanno, tu devi avere un'idea un po' migliore del come diavolo è possibile che le cose siano quelle che tu dici siano, che non è una frase molto chiara. Però cerchiamo di aprirla un po' meglio. Vuol dire che il mondo che ti circonda, nel quale tu vivi, è un mondo che in larga misura dipende anche da te, perché sei tu che lo interpreti e lo costruisci giorno per giorno e fai in modo che vada come va, o che vada in modo diverso, come dicevamo prima, no? Grazie alla teoria delle azioni io posso affermare che a volte io posso cambiare il modo in cui va il mondo. Se sono fortunato, se tutte le cose sono... perché è chiaro che non è che dipende soltanto da me. Però, come vi dicevo l'altra volta, se io non faccio mai niente, quella è una certezza sul fatto che le cose non cambieranno per mia responsabilità. L'unica certezza che posso avere è che se non faccio nulla, probabilmente non accadrà nulla. Anche lì mi metto il probabilmente, perché spesso e volentieri, come diceva Weber, anche il non agire è un agire, per cui potrebbe darsi. Però diciamo che difficilmente potrei intestarmi una qualche responsabilità nel caso, sarebbe accaduto tutto me nonostante. Invece, grazie alla teoria del caos combinata con la teoria dell'azione, io posso dire che può darsi che io faccia la differenza. E comunque, visto che ragioniamo regolarmente sulle possibilità di uno su un milione, uno su 5 milioni, su 12 miliardi, quello che vi pare, bah, tanto vale provarci. Capitano cose di questo genere, quindi perché no, fondamentalmente, no? Quindi capite che noi affrontiamo la vita in un modo che è radicalmente diverso da quello col quale pretendiamo di conoscerla. E questo è un po' un problema, perché noi viviamo regolarmente facendo come se, sapendo che le cose sono certe ma, no, ci sono tutta una serie di clausole che aiutano da questo punto di vista, che ci mettono questo a portata di mano empirica, perché tutti i giorni noi viviamo così. Nel momento in cui vogliamo conoscere il mondo, cominciamo ad applicare altre categorie che danno certezza. Buffo, non si capisce perché dovrebbero funzionare meglio, visto che lo sappiamo che la vita non è fatta così, no? Quindi è evidente che nel momento in cui io in qualche modo privilegio la struttura come oggetto di studio, di fatto sto accentuando questo versante, ovvero sia la privilegio perché mi rassicura. Perché studiando la struttura io ricevo, diciamo, delle good vibrations, come dicevano i Beach Boys, ho una sensazione di continuità, di stabilità, di capacità di controllo, in qualche modo mi rivesto di tutte queste caratteristiche che trovo estremamente interessanti e significative. Se e quindi diciamo che possiamo dire in qualche modo che struttura e ordine sono concetti che vanno d'accordo l'uno con l'altro, rientrano nello stesso campo semantico. Allo stesso modo, se invece accentuo quello che ha a che fare con l'azione, sto parlando d'altro, ovvero sia sto parlando di un certo gusto per il cambiamento, sto parlando anche di un certo modo di gestire questo cambiamento, perché mi rendo perfettamente conto che il cambiamento, certo, può partire da me, ma se invece di io ragiono in termini di noi, è più probabile che le cose accadano. E quindi, in qualche misura, nel momento in cui accento il versante dinamico, il versante del cambiamento, accento anche un versante di cooperazione, di coevoluzione, di vicinanza all'altro. Quindi mi pongo in una situazione relazionale. Okay? Mentre nella struttura, come forse vedete, il mio interesse è quello di essere io nella struttura protetto. Il noi è un po' meno evidente. Da un punto di vista dell'azione, invece, so perfettamente che avere qualcuno che mi aiuta, avere qualcuno che mi facilita, avere qualcuno che mi supporta e sopporta spesso e volentieri è importante. Quindi da una parte c'è una visione molto individualista, dall'altra c'è una versione molto più pluralista, più collettivo, forse è un termine un po' abusato, ma insomma diciamo che ragionevolmente, gruppale potremmo dire, va, che è brutto, ma perlomeno assumo un po' la questione. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, una delle cose che dobbiamo cominciare a tenere presente è che nel conoscere giocano delle spinte, delle precondizioni che non sono né logiche né razionali, ma hanno a che fare con altre esigenze che sono comunque umane. Vorrei che questo fosse chiaro. Noi siamo esseri umani, ci sono tantissime teorie sul cos'è che ci rende esseri umani, no? Probabilmente una è esattamente quella che dice siamo esseri umani perché sappiamo di dover morire. Siamo esseri umani perché ridiamo, siamo esseri umani perché giochiamo. Tutte queste noi le abbiamo lasciate da parte e abbiamo deciso che siamo esseri umani perché siamo razionali. La scelta più noiosa che potevamo fare, ovviamente, l'abbiamo fatta subito perché ci viene spontanea. Però di fatto il problema è questo. Tutte queste leve, queste motivazioni che sono più o meno consapevoli, più o meno razionali, però funzionano, ci guidano, ci spingono a fare cose e quindi rientrano in quelle che noi chiamiamo appunto precondizioni dell'azione, qualunque tipo d'azione. Se io scelgo di interpretare la realtà come struttura, mi sto muovendo nella scorta di queste motivazioni, ovvero sia che io privilegio l'ordine, ho delle esigenze di messa in ordine, di messa in sicurezza, di rassicurazione, e in linea di massima ho un altro piccolo problema, ovvero sia non ho una grande opinione dell'essere umano. Perché? Perché se io vado a fare una piccola ricostruzione storica, mi rendo conto perfettamente di due cose, ovvero sia che la sociologia non è che abbia scoperto l'acqua calda, e poi che questo tipo di discorso vale per tutte le forme, tutte le discipline. Non è semplicemente un problema della struttura e azione in sociologia. tant'è che grandissimi filosofi della scienza e studiosi dei processi conoscitivi possono farti esempi in qualunque forma. Per esempio, nello studio delle cellule ci sono due teorie che, guarda caso, possono essere interpretate in termini di struttura e di azione. Alcune dicono che certi processi accadono perché, e altre dicono che certi processi accadono perché, e stiamo sempre lì. E anche lì scegliere non è una questione logico-razionale. Allora, se noi facciamo un piccolo passo indietro, ci accorgiamo che lo stesso ragionamento che stiamo facendo adesso lo hanno fatto anche altri autori, filosofi, due dei quali sono di solito particolarmente comprensibili, e sono Hobbes da una parte e Rousseau dall'altra, i quali hanno ragionato su uno degli ingredienti fondamentali del panorama del quale ci stiamo occupando noi, che è l'essere umano, no? Saprete che da una parte Hobbes sostiene che homo homini lupus, che è una di quelle frasi che te porti nella tomba e oltre, poveraccio, come se avessero attaccata qui con una grappetta, e che vuol dire l'uomo è lupo per gli altri uomini, ovvero sia che l'uomo lasciato a se stesso è un predatore assassino che non ha riguardi, non ha morale, non ha nessun tipo di regolamento interno, intimo. E quindi che cosa bisogna fare con l'uomo? Bisogna costringerlo a non essere cattivo. Cos'è che costringe una belva? Una gabbia. Come possiamo interpretare la struttura? Anche come una gabbia. La struttura, da questo punto di vista, è ciò, secondo Hobbes, che impedisce a tutti noi di saltarci costantemente alla gola e farci del male, rapirci le cose, rubarci le cose, stuprarci gli uni con gli altri. Tanto ormai è diventata una questione che non si capisce più nulla, quindi lasciamola libera, chiunque stupra chiunque. E quindi questa questione, no, capite che ci porta a un'altra sfumatura della questione. Quindi qui l'uomo è cattivo. Dall'altra parte invece Rousseau, al contrario, e questo dibattito si sta ripresentando proprio adesso, negli ultimi giorni, fresco fresco, per tutta una serie di cose che sono accadute, da un'altra parte, dicevamo, Rousseau dice guarda, l'uomo è buono, no? È la società che lo rovina. Noi saremmo proprio, come dire, il famoso buon selvaggio. Nel momento in cui cominciamo con tutte queste stronzate, il calcolo razionale, l'economia, le convenienze, il potere, diventiamo cattivi, e quindi tutto sommato andremo scusati perché non è colpa nostra. Okay? Quindi di nuovo abbiamo visto struttura e azione guardano lo stesso oggetto, che è la società, in modi completamente diversi. I due grandi filosofi di cui abbiamo parlato guardano l'uomo in modi completamente diversi, ma l'uomo è sempre quello. No, quindi la domanda è: come lo sciolgo questo tipo di dilemma? No? Come faccio a scegliere se è cattivo e buono l'uomo? Perché qualunque cosa io vi dica, no? Qualunque esempio di cattiveria possa portarvi, voi potreste portarmi un esempio di bontà. E quindi? Che vogliamo fare? Allora, come stavolta prendo in prestito la bottiglia della nostra collega e mi trovo davanti a un altro problema di valutazione assoluto. Com'è sta bottiglia? Mezza piena o mezza vuota? Perché lei è ottimista. Ma non c'è nessun modo per definirlo in modo scientifico, perché la bottiglia contiene un tot liquido. Stop, questa è la definizione scientifica. Che poi io la consideri mezza piena o mezza vuota è un problema mio. Non c'è un'evidenza scientifica dimostrabile, non so se sta cosa è chiara. Quindi il problema di Hobbes e il problema di Rousseau sono esattamente questi: che uno vede la bottiglia mezza piena, l'altro lo vede mezza vuota. Per cui del possibile essere umano buono e cattivo, in omaggio al famoso strumento dell'out-out, uno sceglie il cattivo e l'altro sceglie il buono, come se entrambi potessero essere giustificati in termini dell'altro, come abbiamo visto, no? In questo caso X è buono o cattivo e viceversa.
Sì, io non ho capito, quindi il fatto che la sociologia si basi sulla differenza, cioè sull'azione e sulla struttura in sé è sbagliato come...
No, assolutamente no, è un modo estremamente umano di pensare, che non è logico-razionale scientifico, cioè non è dirimibile,
cioè,
attraverso calcoli.
La sociologia stessa si basa sull'out-out.
No, fino adesso sì, fino adesso è quello che ha fatto, ma non solo la sociologia, è proprio tutta la conoscenza umana che funziona così, perché il problema è che noi siamo sempre esseri umani che conoscono, e gli esseri umani non sono interamente razionali, No? Gli esseri umani scelgono i propri argomenti in base alle loro passioni, scelgono di affrontare i loro argomenti sulla base di disposizioni d'animo che non sono razionali. Cioè, se lei è ottimista, e credo che lo sia perché non ha esitato un attimo a dirmi che era mezza piena, per lei qualunque cosa accada può essere interpretata in chiave positiva e tu non puoi dimostrarle il viceversa. Come per un pessimista, qualunque cosa gli accada è sicuramente il preambolo di una catastrofe. Anche se ha vinto la lotteria, anche se finalmente la donna dei suoi sogni è arrivata, anche se è in salute e spaga, domani sarà una tragedia. Sono cose che non puoi affrontare razionalmente. Io vorrei che capiste questo. La razionalità è utile, ma non esaurisce lo spessore dell'essere umano. L'essere umano è fatto anche d'altro. E siccome gli scienziati sono esseri umani, allora pure loro hanno le loro manie, hanno le loro... Che poi se andate a vedere la storia della vita di qualche scienziato, troverete che spesso e volentieri ne hanno anche di più della norma. Ecco, siamo sul filo della sociopatia, spesso e volentieri, quindi figuriamoci. Allora, come fai a pretendere che questo sapere in qualche modo sia oggettivo? Non è oggettivo, perché, appunto, il fatto che la bottiglia sia mezza piena o mezza vuota è del tutto soggettivo. E tu non puoi convincere in nessun modo uno che non è d'accordo con te del fatto che hai ragione. So se questo è chiaro. Perché si fonda su altro, si fonda sul carattere, si fonda sulla personalità, si fonda su dati che sono oggettivamente attribuibili ad ognuno di noi e come tali sono assolutamente variabili, sono assolutamente imprevedibili, sono assolutamente quello che ci rende noi. Noi siamo questo. Quindi come faccio ad affrontare... E qui veniamo a quello che diceva la vostra collega che oggi è in vena. Come faccio a parlare dell'uomo attraverso una struttura out-out? È quello che stiamo facendo da 2500 anni, ma non è che ci venga benissimo. So se l'avete capita sta cosa. Fondamentalmente ci stiamo provando da 2500 anni e non va, perché l'uomo semplicemente non può essere descritto in termini di out-out. Facile. Tutti i tentativi che abbiamo fatto ci hanno costretto a sacrificare parti, come nel letto di Procuste. Allora noi abbiamo scelto nella serie delle opposizioni: l'uomo è buono o cattivo? L'uomo è buono. Allora, tutto quello che è male non fa parte dell'essere umano, tant'è che anche a livello di strategie linguistiche lo appioppiamo agli animali, poveracci, no? Se uno è cattivo dice che è una bestia. Ora, avete mai visto bestie se serial killer voi? Manco io. Eppure, no? Quando parli del serial killer è proprio un animale. Ma de che? Qual è st'animale che fa il serial killer? È proprio un uomo, perché purtroppo no, il male è nostro e dovremmo riprendercelo, perché comunque ce l'abbiamo dentro. So voi, io so perfettamente di essere una perfetta carogna in tanti casi, quindi cioè, devi viverci, ci devi convivere. Il problema che credo di avervi già... Ah, tra l'altro vi ricordo che il famoso Procuste si era messo sulla strada che andava da Delfi a Atene, che guarda caso è proprio il simbolo della connessione tra mondo sociale e mondo spirituale, perché Delfi era il centro del culto greco, dove c'era scritto sul famoso timpano, come credo di avervi già detto, conosci te stesso. Non ve l'ho detto? Bene, allora sappiatelo. Uno dei principi fondamentali della sapienza misterica greca, che è stata la religione, una delle religioni più importanti del pianeta, era conosci te stesso. Allora, come dico sempre, mi ripeterò, mi sto cominciando a annoiare pure io, poi ne troverò qualcun'altra, ma quest'anno sono abbastanza soddisfatto perché sto facendo lezioni nuove, per cui mi diverto anch'io. Ad ogni modo, il problema dov'è? Che conoscere se stessi non è facile, se no non lo scrivevano sul Tempio di Apollo. No, perché se tu non ci avresti mai scritto, ricordati di respirare, perché tu respiri, no? Dov'è il problema? No, invece conoscere te stessi è un casino, perché non è tanto quanto sei figo che conta, ma quanto fai schifo. Quello è il punto. Perché tu fai schifo, e di questo puoi essere certo. Se riesci a accettarlo, se riesci a riconoscerlo, se riesci a farlo diventare parte di te, stai un passo avanti, se no è un problema. Avete presente Dr. Jekyll, Mr. Hyde, La metà oscura di Stephen King? Voi ce ne avete quanti ne volete. La narrativa lo sa perfettamente questo discorso. Siamo noi che però siamo forzati, come vi dicevo, no? da una serie di out-out che ci impongono di ragionare su noi stessi in un certo modo, quindi io sono buono. Ma di che? Allora questo è uno, poi c'è anima e corpo. Noi abbiamo deciso che siamo anima e il corpo se lo siamo perso. Abbiamo conscio e inconscio, abbiamo deciso che noi siamo consci e l'inconscio l'abbiamo messo lì in attesa di essere bonificato da Freud e quelli che sono venuti dopo. Ma è tutto così. Se voi prendete tutte le dicotomie che descrivono l'essere umano, vi accorgerete che sono tutte dicotomie sbilanciate, come credo di avervi già detto, ovvero sia una che è desiderabile e una che è censurabile e rimovibile. E noi quelle rimovibili le abbiamo buttate tutte dalla pattumiera, le abbiamo rimosse, no? Sempre seguendo le strategie psicanalitiche. E che succede quando una cosa la rimuovi? Quella scompare? No, quella peggiora. perché non la controlli più, fa parte del campo delle cecità selettive di cui parlavamo. Quindi tu non conosci più in termini di male, non conosci più in termini di corpo, non conosci più in termini di incosciente, ma ti illudi di star dicendo cose sensate quando parli di gente che è perennemente buona, razionale, controllata, attenta a tutto, no? È quello che tu ti aspetti di trovare. Poi c'è il vicino che fa una strage, vai a intervistare quello del campanello accanto, che ti faranno vedere sicuramente con la cinepresa, perché non ho capito per quale ragione, ma i citofoni sono diventati una delle cose più del maggior pathos nelle nostre maledettissime indagini televisive, e quello ti dirà: sembrava una persona così normale, e che cazzo ti aspettavi? Fammi capire. L'orco, Hulk, che c'è una cosa così brutalissima, no, però intanto ha fatto un'ecatombe. Che vogliamo fa? Ecco, il problema è esattamente questo, capite? Che noi siamo forzati dal modo in cui costruiamo il mondo, non solo a vedere il mondo in un certo modo, ma anche a vederci noi stessi in un certo modo. Ed è un modo che non va, perché non siamo così, ragazzi, cattive notizie, siamo anche dei... non trovo niente di dicibile in una... delle brutte persone, ecco, mettiamola così, che, come dire, è una di quelle frasi che... ed è opportuno cominciare a accorgersene. No, anche perché, e qui torniamo alla cristologia, il momento in cui ti accorgi di essere una brutta persona, hai qualche difficoltà in più a giudicare la bruttezza negli altri, no? Come diceva giustamente Gesù Cristo, chi è senza peccato s'accomodi, scagli la prima pietra. Ma chi è questo che è senza peccato? Chi è quello che non ha mai fatto un pensiero impuro sul partner di qualcun altro, che non ha rubato qualcosa in un supermercato, che non ha pensato che qualcuno dovesse avere un incidente molto brutto perché gli ha rotto le palle, e via discorrendo, che non ha tradito la sua parola, che non ha tradito un amico? Cioè, ce ne sono quante ne volete. Insomma, mi stupirebbe che foste tutti immuni da questi comportamenti, perché l'essere umano è fatto così. L'essere umano è anche cattivo. Poi in certi momenti riesce a essere l'eroe, tu dici, come è successo? Non lo so, funzioniamo così. E questo ci porta all'ultimo passaggio della questione, che mi auguro di riuscire a disegnare in modo un attimo più civile del solito, che è, come probabilmente saprete, il Tao, perché dobbiamo dare anche qui, bisogna rendere i giusti riconoscimenti. Le culture orientali sta cosa l'hanno capita 5.000 anni fa, no, lo sanno, noi siamo così. Siamo un equilibrio dinamico di buono e cattivo, di corpo e anima, di conscio e inconscio, metteteci quello che vi pare, perché tanto qui c'entra tutto, no? È uno strumento per ridurre le dicotomie. Qui c'è tutto, l'uomo è questo, il mondo è questo, qualunque cosa è questo, perché qualunque cosa può essere concepita tranquillamente. E qui ci sarebbe da fare un ulteriore ragionamento, che prendetemi per buono, non ve lo faccio, se no ci complichiamo troppo la vita, ma comunque qualunque cosa è formata da almeno due tendenze che non sono riducibili l'una all'altra. Quindi quel famoso Y, questo col Tao non c'entra niente. Il Tao è esattamente altro. Il Tao ti dice che delle componenti importanti del mondo e dell'essere umano devono stare perennemente in un equilibrio tensivo, perché il Tao non è fermo. Se fosse fermo sarebbe disegnato così, come lo faremmo noi, ma non è disegnato così, non c'è una linea retta. La linea retta è un problema, è uno dei nostri problemi, no? Il Tao è fluido. Allora che significa? Significa che non solo che è perennemente, che è appunto dinamico, perché come vedete sono forme che tendono ad adeguarsi, no? Ma ogni parte contiene in sé un germe dell'altra, quindi non c'è proprio niente di puro, manco a sbattersi al muro. Il nero ha un punto di bianco, il bianco ha un punto di nero, i quali cercano di riacchiapparsi. Quindi il Tao gira. Il Tao è una spirale, come se avessimo fotografato una spirale in uno snapshot, in un'istantanea. Ma se lo dovessimo lasciare libero, il Tao girerebbe. E girando modificherebbe gli equilibri, per cui ci sono momenti in cui sei più nero che bianco e momenti in cui sei più bianco che nero. Ecco come mai a volte sei una carogna e a volte sei un essere splendido. Poi ci sono quelli che percentualmente sono più splendidi che carogne e viceversa, però, come dire, questo non ci mette al riparo dal renderci conto che abbiamo anche noi la nostra quota di nero a disposizione, no? Allo stesso modo, in certe epoche l'anima è più importante del corpo, in certe altre il corpo è più importante dell'anima, ma non è che nel momento in cui vince, si afferma l'una, l'altra scompaia. Non so se questo è chiaro. Il Tao si fonda su un una condizione che, come credo di avervi accennato, noi definiamo contraddittoriale. Mi sta venendo un dubbio. Devo chiedere, perché io ho scritto, abbiamo adottato a Narni un nuovo manuale dove c'è un capitolo che ho scritto io apposta, dove ci sono tutte queste cose. Allora, se per caso questo capitolo fosse acquistabile in modo separato via PDF sul sito dell'editore, vi direi che potrebbe far parte della documentazione, perché vi chiarirebbe parecchie deucce effettivamente. Adesso mi informo e poi vi faccio sapere, perché il manuale mi sembra assurdo farvelo comprare, ma se fosse acquistabile soltanto il capitolo in PDF potrebbe non essere del tutto una cattiva idea. Comunque dicevamo perciò che il contraddittoriale. Allora, contraddittoriale è un aggettivo che viene utilizzato da un tale Gilbert Durand, del quale sentirete parlare come cominciate a scrivere i saggi. Si chiama Molti sono francesi, dobbiamo avere un po' di pazienza. Quindi Gilbert Durand, rifacendosi alle teorie di un fisico rumeno, tale Stefan Lupasco, trae questo aggettivo dalle sue teorie e lo riconiuga in modo più umano, diciamo, meno scientifico. Per Lupasco si trattava di livelli di energia differenziati, per Durand si tratta di rapporti fra concetti. Componenti di una unità, come vedete, le quali non possono essere ridotte l'una all'altra. Quindi contraddittoriale significa formato da dimensioni che non sono coerenti, ma non sono riducibili. E anzi, probabilmente, se vogliamo estendere un minimo il ragionamento, potremmo perfino dire che questa contraddizione, questa tensione, questo continuo ruotare è ciò che ci fornisce l'energia vitale. Perché l'energia da qualche parte di solito arriva, per cui probabilmente il fatto che noi si sia perennemente, perché questo è perenne, noi siamo perennemente in equilibrio tra conscio e inconscio, siamo perennemente in equilibrio tra anima e corpo, siamo perennemente in equilibrio fra bene e male, e queste cose non sono sanabili, non c'è modo per cui a un certo punto diventiamo tutti anima, o forse morendo, ma come dire, non credo ci interessi più a quel punto. Dimmi.
Può essere anche visto come conseguenza di questa contraddittorietà che intrinseca l'uomo?
Il fatto degli effetti perversi, assolutamente sì, perché gli effetti perversi derivano dal fatto che noi interpretiamo una realtà che è così in modo diverso, cioè pretendiamo dalla realtà che sia invece uniforme e coerente. La realtà non è coerente, ma manco noi, è quello il punto. Non ci chiediamo perché dovrebbe essere coerente la realtà quando i primi a non essere coerenti siamo noi, mistero, però di fatto il problema è esattamente quello. Noi pretendiamo dal mondo e da noi stessi dei comportamenti e dei modi d'essere che non sono nostri. No, nessuno di noi è razionale al 100%, ormai lo hanno dimostrato anche le neuroscienze in modo estremamente conclusivo, nessuno di noi può essere razionale, noi però possiamo essere non razionali radicalmente, questo sì, perché esiste una cosa che si chiama sequestro emozionale, non so se ne avete sentito parlare, non so manco se ne parliamo adesso, se devo dire la verità, perché ho l'impressione che ci dovremmo quasi essere, vediamo un po'. Sì, ne parliamo la prossima volta, anzi se mi ricordate magari di ricominciare dal sequestro emozionale almeno...